noi e voi. Semplicemente. Commenti su attualità, cultura, politica, a cura di Romano Scaramucci.
Oh, c'erano belle.
Allora, di no, ovviamente le canzoni sono tutte natali.
Sì.
Pronti?
Hai detto 503. Va.
Un saluto a tutti voi, cari amici, che siete all'ascolto di Radio Incontri in Blu, da Romano Scaramucci e da Carlo Lancia, che come sempre mi assiste dall'altra parte del vetro al mixer di regia. Benvenuti alla 13ª puntata dell'8ª stagione di Noi e Voi Semplicemente. Oggi parleremo di Natale, cercheremo di andare il più possibile alla radice di questa millenaria festa che porta con sé tante tradizioni molto belle e significative che con il passare del tempo però rischiano qualche volta di mettere in ombra il vero significato di quella che invece è il ripetersi per tutti noi della nascita di Gesù. Il figlio di Dio, il Messia, l'atteso e annunciato dai profeti, il Dio fatto uomo per la salvezza del mondo. Lo faremo con il parroco della concattedrale di Cortona, Don Giovanni Ferrari, da tempo amico e possiamo dire collaboratore di Radio Incontri, oggi gradito ospite che ci aiuterà a mettere a fuoco, per così dire, il tema. Benvenuto Don Giovanni.
Grazie dell'invito, buonasera a tutti voi ascoltatori che vi state preparando nelle vostre case a questa bel Natale 2023.
Grazie Don Giovanni di aver accettato il nostro invito. Durante la nostra diretta ci sarà anche una sorpresa per i nostri radioascoltatori e nello specifico un collegamento con le sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Cortona per una riflessione ovviamente sul Santo Natale, una riflessione molto profonda a modo loro con uno spirito francescano. Naturalmente condiremo tutto con la musica che sarà esclusivamente musica natalizia, ma direi di iniziare subito Don Giovanni, ancora per pochi giorni ma siamo ancora nel periodo di avvento, in questo periodo importante dell'anno liturgico, ecco qual è il significato liturgico e come è stato vissuto anche dalla comunità cortonese il periodo dell'avvento?
Il tempo di avvento per tradizione ci prepara alla grande festa del Natale. Quest'anno poi è un po' anomalo perché sì, sarà composto da 4 domeniche ma solo da 3 settimane perché Natale cade di lunedì e quindi è abbastanza compresso. Normalmente però è un tempo diviso in due parti. Il primo, ecco, avvento, lo dice la parola stessa, venuta. E imploriamo e verifichiamo e approfondiamo il tema della venuta del Signore nella gloria, mentre nella seconda parte, in questi giorni, ci prepariamo a celebrare la venuta nella carne di Gesù. È un tempo bello perché è un tempo di speranza in cui ciascun cristiano è un po' invitato a vedere i propri desideri e come questi desideri nel Signore si realizzano. Quindi è un passaggio bello per tutti di preghiera, ma anche di vedere come quei desideri che abbiamo nel cuore, attraverso l'aiuto di Dio, possono diventare realtà nella nostra vita. Noi lo stiamo vivendo nella preghiera e anche in alcune opere di carità.
Senti, la celebrazione delle cresime, 18 cresime nella cattedrale di Cortona, sono state casuali oppure volute proprio perché erano nell'avvento o si è stato un così
noi un da alcuni anni le crisime le celebriamo quando il gruppo è preparato e quindi questo gruppo l'abbiamo cercato di aggregare a ottobre e tramite anche i catechisti che li seguivano hanno detto verso Natale possiamo avere una buona preparazione, allora abbiamo chiesto al vescovo questa data. È casuale, sì, poteva essere anche una domenica di gennaio, però fa bene sperare, no? Anche in questo avvento, il desiderio di vedere ragazzi che hanno chiesto loro liberamente di ricevere il sacramento della confermazione, che è il sacramento della maturità cristiana, e perciò dentro la comunità cristiana si sono confermati attraverso il dono dello Spirito. E poi il nostro vescovo Andrea è stato molto bravo ad accompagnarli dentro un'esperienza sacramentale. Quindi per tutta la comunità di Cortona è stata, come si può dire, una nuova Pentecoste.
È stato un momento significativo, anche perché io c'ero, la chiesa era stracolma,
sì, nostro, no? Duomo, sì.
E quindi è stato bello questa comunità così ampia, così variegata, che si è stretta attorno al vescovo in un momento così importante per il nostro cammino liturgico annuale, e il vescovo ci ha puntato molto su questo, tra l'altro, e è combaciata anche poi con una bella festa che abbiamo fatto al nostro Don Antonio Mencarini. Quindi abbiamo parlato a lungo con il comitato organizzatore, e è stato, insomma, diciamo una congiunzione di astri, che ha voluto, sì, che si celebrassero queste cose.
Felice coincidenza che questi ragazzi entrano in una storia della Chiesa cortonese fatta da persone generose. Una di queste è appunto il Dona, Don Antonio Mencarini, le grandi iniziative di carità ed educazione che, quando è stato parroco a Cortona, ha fatto nascere e portato avanti. Quindi anche per questi ragazzi, ecco, non entrano in un vuoto, entrano in una storia bella, e anche loro sono chiamati a fare storia, come l'hanno fatto i loro nonni al tempo di Don Antonio, come i loro genitori al tempo di Don Italo e degli altri, sì, sacerdoti. E quindi sono generazioni di fede. E il, sì, nostro vescovo è stato capace, ecco, di parlarci di questa gioia, di questa luce, di questa esperienza. Tra l'altro oggi ricorre un anno del suo arrivo anche a Cortona, era il 18 dicembre. Oh. E poi era anche il compleanno di Papa Francesco, quindi parecchie coincidenze, belle coincidenze nel cammino verso il Natale.
Sì, poi pensavo anche che, no, che queste grandi personalità, queste grandi presenze della comunità cristiana sono importanti anche quando non ci sono più come presenza temporale, o forse anche ancora di più, no? Perché una manifestazione come quella che è stata organizzata attorno alla figura di Don Antonio Mencarini ha unito così tante persone, tante associazioni, tante persone, e in fondo è quello che Don Antonio è sempre stato capace di fare: mettere insieme, per far capire che insieme, se ci si vuole bene, si sta bene e si vive, no, Gesù.
Sì, sono stati anni belli quelli con il Dona. Io ricordo le estati a Vada, quando ritrovavi la Cortona al mare, le stesse persone che vedevi in Rugapiana e trovavi al mare, in queste roulotte, in questi bungalow. In queste,
ma c'è case, qualche speranza di recuperare Vada?
Ma la speranza è cristiana, quindi non siamo disperati. E tutto è possibile a chi crede, dice Gesù nel Vangelo. Certo, è una questione anche economica abbastanza onerosa, però qualche tentativo lo si può sempre fare. Senza, ce l'ha fatto il Dona quando quel campeggio era semplicemente una pineta, iniziando con alcune tende, portando i ragazzi o con un camioncino o con la sua 500, e lo possiamo continuare anche noi, stimolati anche da questo esempio di caparbietà e di buona volontà.
E sarà un giorno di felicità, evidentemente, e questo è il lancio per il primo brano, che è Feliz Navidad di José Feliciano.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas. Feliz
Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad.
Prospero año de felicidad, dice il buon José Feliciano, ma purtroppo questo Natale vedrà invece ancora dolore, morte in alcune parti del mondo. Ormai sono, ahimè, 2 anni che c'è la guerra in Ucraina e più vicina ancora a noi la guerra che invece da alcuni mesi ormai si sta svolgendo tra il popolo israeliano e Hamas in Medio Oriente. Una terribile guerra che poi ci sta veramente facendo soffrire per la morte di tanti tanti bambini. E questo quindi sarà un Natale nel quale non possiamo fare a meno di riflettere anche su questo, no? Quindi non solo felicità, ma anche riflessione su quelle popolazioni che invece non potranno viverlo serenamente.
Infatti Natale non è fine a se stesso, non è solo una mangiata, non è solo dare dei regali, ma per il cristiano è accogliere Gesù. Questo è non dimenticare il festeggiato, ce lo ricordava Cardinal Biffi tanti anni fa, anche il Papa. E quindi avere un cuore aperto. Ecco, nasce Gesù, principe della pace, e purtroppo nel mondo c'è tanta gente che soffre. Quindi la nostra festa, da una parte, è gioia, perché Dio si fa uomo, Dio visita l'uomo, però dall'altra è anche impegno, affinché questa visita diventi pace. Gesù, nel profeta Isaia, è chiamato il re della pace. Sarà colui che porta la pace. C'è un Talmud ebraico che dice: quando ci sarà pace a Gerusalemme, allora ci sarà pace in tutto il mondo.
Sembra... È vero, penso che sia vero, che si avvererà questo.
Sembra quasi un controsenso. Nella terra dove nasce Gesù si combatte. Anche venerdì scorso nella parrocchia di Gaza, dove sono rifugiati in chiesa circa 700 poveri, donne, bambini, indifese, la loro unica arma è la preghiera. 2 donne erano uscite nel cortile per andare in bagno e sono state uccise dai cecchini. In più, lì vicino, in un orfanatrofio di suore di Madre Teresa, l'unica arma che hanno è l'amore. Non hanno altre armi per vincere questa guerra. Sono caduti dei razzi proprio nel loro istituto. Allora ci fa pensare, come giustamente il Papa ricorda sempre in ogni udienza, in ogni occasione, la guerra è una sconfitta per l'uomo, ecco. Non siamo chiamati a prendere posizione, chi ha ragione e chi ha torto. Qui c'è gente innocente che muore. C'è gente innocente che non ha più casa, che non ha più nulla di sé. Allora il nostro Natale è anche e specialmente solidarietà. Sono state generose le famiglie dei ragazzi della Cresima, sono stati generosi anche ieri coloro che erano all'Eucaristia. Manderemo, e magari anche di più, 500 euro, forse anche più di questi. Ecco, li manderemo al Patriarcato Latino di Gerusalemme affinché questa offerta arrivi, e sicuramente arriva perché il Patriarcato Latino è la diocesi dove c'è questa parrocchia di Gaza, della Santa Famiglia, per dire la nostra solidarietà, la nostra vicinanza. Potrà essere, che ne so, un po' di latte, un po' di coperte, saranno i bisogni che loro ravviseranno. Però ecco, questo Natale vuole aiutarci a far crescere la pace attraverso la vita buona. E poi, come dice San Paolo, la carità non ha confini, ecco, non dimentichiamo mai il popolo ucraino, che vive anch'esso nella povertà, perché quando c'è la guerra non è che pagano quelli che la fanno, quelli che l'hanno indetta, quelli che, ma sono sempre i poveri, gli indifesi, quelli che rimangono senza casa, senza medicina negli ospedali, senza energia elettrica, senza acqua, ecco da qui le altre malattie, che diventano profughi. Ecco, la nostra attenzione, la nostra solidarietà è specialmente per i colpiti dalla guerra, per coloro che cercano di dare una speranza alla propria vita. E questo vuole essere il Natale cristiano, un Dio che si incarna e la nostra vita che diventa generosità e diventa carne per gli altri.
Ecco, questo va veramente sottolineato, questo aspetto dell'essere cristiani. C'è un po', io ovviamente parlo per me, perché non posso e non devo insegnare niente a nessuno, però siamo un po' abituati a parlare, a fare progetti, a cercare cose un po' teoriche. In realtà essere cristiani, Don Giovanni, vuol dire spendersi in prima persona, fare cose concrete, realizzare cose concrete per chi sta peggio di noi. Ecco, è questo l'essere cristiani, non è una teoria, non è... Ora, scusa se lo dico, ma tanto tu mi capisci, non è soltanto andare in chiesa e pregare, no? È anche proprio fare, sporcarsi le mani.
Sì, noi ripetiamo che l'Eucaristia, la comunione eucaristica, deve diventare comunione di vita. Altrimenti è fine a se stessa. Ma l'Eucaristia, che è un bellissimo dono, perché è il corpo di Cristo, ti chiede che la tua vita diventi corpo di Cristo. Questo corpo che viene visitato dall'ostia consacrata, che è Gesù, è vivo e vero, però a tua volta realizzi questo dono diventando dono per gli altri. E quindi questo diventa solidarietà, magari non da solo, ecco, dentro una comunità cristiana, come stiamo cercando di fare dentro queste strade, che può essere una Caritas italiana, parrocchiale, può essere anche appunto il Patriarcato Latino di Gerusalemme. L'anno scorso avevamo aiutato in Ucraina attraverso l'opera Don Orione, sono dei missionari che continuano a stare lì ad aiutare la gente, in particolare i bambini, chi è orfano, chi ha problemi. Quindi è una solidarietà che entra dentro dei bellissimi circuiti. Si cerca di arrivare là dove purtroppo tante volte l'uomo ha rovinato la vita degli altri.
Perché poi può essere anche farsi vicino a una persona anziana che sta nel pianerottolo di sotto, per dire, ecco, sì. Spendersi in prima persona è anche questo, no? Non è soltanto fare cose magari giuste, importanti, per chi soffre lontano da noi, e dobbiamo farlo naturalmente, ma è anche questo, è anche una cosa più semplice, più vicina.
C'è un esempio bellissimo, ieri i Lupetti, domenica 17, sono andati nelle case di cartone, nelle strade, e hanno portato dei segni di Natale con l'augurio. Ed è bello vedere questi bambini con il loro sorriso, nella loro semplicità, augurare Buon Natale agli altri. Sabato pomeriggio hanno lavorato, li hanno confezionati loro.
Sì, sì, è stato bello anche andare per le strade di Cortona e vedere questi pensierini che erano attaccati alle maniglie dei portoni.
Sì, infatti anche la maniglia di casa mia, a questo segno, questo angelo che ci annuncia un Vangelo. Quindi la carità è a mille forme.
Certo. Allora, siamo al secondo brano musicale e non potevo non mettere un Silent Night di Andrea Bocelli, una canzone molto, molto antica che è diventata una delle canzoni più famose del Natale, in italiano è diventato Astro del Ciel, e ce lo ascoltiamo dalla magnifica voce di Andrea Bocelli. Come avevo accennato, abbiamo una sorpresa. In vista di questo Natale è stato fatto un dono al programma Noi e Voi Semplicemente. Si tratta di una breve ma profonda meditazione da parte delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Cortona. Questo dono naturalmente noi lo rilanciamo a tutti i nostri radioascoltatori insieme ad un grazie alle sorelle Clarisse e in particolare a Suor Luciana, di cui sentirete la voce, un grazie mio personale e naturalmente di tutto lo staff di Radio Incontri in Blu, dagli speaker fino a Don Ottorino Cosimi e Carla Rossi, che sono i nostri tutor, diciamo così. E quindi ascoltiamo questa meditazione.
Ancora una volta quest'anno festeggiamo il Natale di Gesù. Riceviamo l'annuncio che Dio ha preso la nostra carne mortale, con tutta la sua fragilità e vulnerabilità. Ha assunto proprio la nostra umanità, così come la sperimentiamo noi nei giorni della nostra vita. Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi, ascolteremo ancora il giorno di Natale. La famiglia francescana celebra quest'anno gli 800 anni del Natale di Greccio, Nel 1223 San Francesco espresse il desiderio di poter vedere coi suoi occhi i disagi in cui il bambino nato a Betlemme si trovò per la mancanza delle cose necessarie ad un neonato. E così nacque quello che poi è diventato il nostro presepe. Il desiderio di Francesco era di entrare nella vita di Gesù per poter seguire questo Dio. Era di vedere i suoi disagi, la sua povertà, per poterlo seguire sulla via da lui tracciata. Vedere il Dio bambino nel presepio, più che scaldare il cuore, lo ferisce e lo interpella. Il Natale di Dio che si fa carne ci parla di un Dio molto diverso dalle nostre attese. Laddove noi ci aspetteremmo un Dio forte e glorioso, troviamo invece un Dio che si fa piccolo, indifeso. Laddove ci aspetteremmo un Dio che si erge sopra i malvagi, troviamo un Dio che si abbassa fino a noi, che si consegna, si fa vicino. Il Natale ci dice che il nostro Dio percorre la strada contraria a quella che vorremmo fare noi. Lui discende, appunto, e si abbassa fino a noi. Mai si pone al di sopra di noi. Lui occupa il posto più piccolo, quello di chi si mette al servizio, il posto più nascosto. In questo Natale vogliamo sostare qualche minuto davanti al presepe e accogliere questo Dio che si fa nostro fratello nella carne, che possiamo stupirci ancora dinanzi ad un Dio così, al Dio di Gesù Cristo, non a quello che abbiamo forse immaginato, sognato, che possiamo riconoscere come buona la nascita di Gesù, la notizia che Dio, il totalmente altro, si è fatto vicino, è venuto tra noi, ha condiviso la nostra esperienza di fragilità e precarietà. È accaduto una volta, storicamente, e per sempre, una volta e per sempre. Perché colui che nacque a Betlemme è colui che è risorto dalla morte e vive per sempre e ci invita a vivere con lui. Dalle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Cortona, buon Natale di cuore a tutti voi.
E naturalmente noi contraccambiamo di cuore. Che cosa dà in più, secondo te, Don Giovanni, una comunità di Clarisse ad una comunità cristiana?
È una fortuna averle ed è una fortuna godere dei benefici spirituali che questa comunità, questa fraternità, è molto bello questo nome, anche se io lo chiamerei sorellità, e testimonia anzitutto. Queste donne respirano Dio. Sì, e chi entra in quel monastero si sente immerso di questo respiro. E allora te lo annunciano con gli occhi, col sorriso, con l'ascolto. Anche se sono dietro la grata, senti che queste sono dentro l'esperienza della vita e sono disponibili sempre ad accogliere tutti, ad ascoltare tutti, a condividere le croci di tutti. Tra l'altro, oltre ad un lavoro di ascolto, diciamo in presenza, ho scoperto, loro che hanno anche un lavoro di ascolto telefonico, quasi un telefono amico, ora non diamo il numero, però veramente si fanno vicino a tante realtà e poi danno speranza, no? Anche come comunità cristiana, questi incontri che abbiamo fatto in Avvento, in Quaresima, Pentecoste, anche se numericamente non sono tanto frequentati, ma hanno una qualità bellissima. E questa qualità viene da loro, dalle loro osservazioni, dal loro modo di porci e di fare comunità con noi, di darci quel senso davvero di Dio, di metafisico, di bellezza della nostra vita di fede. Ora, oltre a questo Francesco d'Assisi, ecco, volevo leggervi anch'io qualche riga di un altro Francesco.
Certo, vai.
È tratta dall'omelia. Grazie. Del 2021. Ecco, i due Francesco ci aiutano ad accogliere Gesù, diciamo, a disarmarci, perché un bambino, qualsiasi bambino, anche la nipote di Romano, ti disarma.
Agata.
Ecco, non sei più un nonno, un insegnante, un professionista, sei il nonno che vuol bene, no? E quindi anche il Papa ci aiuta ad accogliere Gesù e tutto il suo amore. La chiama è la sfida di Natale, la sfida. Dio si rivela, ma gli uomini non lo capiscono. Lui si fa piccolo agli occhi del mondo e noi continuiamo a ricercare la grandezza secondo il mondo, magari persino in nome suo, parole profetiche. Dio si abbassa e noi vogliamo salire sul piedistallo. L'Altissimo indica l'umiltà e noi pretendiamo di apparire. Dio va in cerca dei pastori, degli invisibili, noi cerchiamo visibilità. Dio non ricerca forza e potere, domanda tenerezza e piccolezza interiore. Ecco che cosa chiedere a Gesù per Natale, la grazia della piccolezza. Signore, insegnaci ad amare la piccolezza, aiutaci a capire che è la via per la vera grandezza. Ecco il mistero del Natale nella sua semplicità. Ci aiuta davvero a trasformare la nostra vita, a renderla più bella, meravigliosa, capace di novità, capace di amore.
Ma siamo capaci di trasmettere questa dimensione del Natale oggi, Don Giovanni?
Sì, siamo capaci, dobbiamo renderci conto che siamo capaci nella misura in cui, come le nostre sorelle Clarisse ci testimoniano, lasciamo fare a Lui. Accogliamo Lui. Noi veniamo da una chiesa di attivismo. Più facciamo, più abbiamo visibilità. Più facciamo, più parlano di noi. Più facciamo, e ci siamo accorti tante volte che questo fare, e non sempre, ecco, ha portato questo fine. Allora, citando San Paolo, ecco, a colui che può fare molto di più di quello che possiamo fare noi. Il cammino sinodale che stiamo vivendo ci chiede di costruire nelle nostre comunità delle relazioni di comunione. Comunione con Gesù, comunione tra di noi. E questa è la testimonianza. Poi farà Lui, arriverà ai cuori. Intanto che siamo capaci noi progettiamo, noi vogliamo fare, tante volte andiamo a cozzare contro un muro, speriamo sia un muro di gomma, che non ci facciamo così male. Però ecco, è un mistero grande che va al di là di noi stessi e che da più di 2000 anni ritorna e interpella l'uomo.
Andiamo con un nuovo brano musicale e naturalmente non può mancare la canzone di Sant'Alfonso Maria de Liguori, che nel 1700 ha scritto una canzone che ancora oggi crea l'atmosfera. Noi l'ascoltiamo dalle voci dei bambini, perché sì, questo dobbiamo mantenerlo secola seculorum, che il Natale è la festa soprattutto dei bambini, dell'innocenza dei bambini, e quindi l'ascoltiamo, Tu scendi dalle stelle, dal coro dei piccoli dell'Antoniano di Bologna.
Thank you.
Volevi aggiungere qualcosa a proposito di bambini?
Sì, veramente belli questi canti della tradizione, ancora più belli quando li cantano i nostri bambini. Ebbene, martedì 26 dicembre alle ore 16, prossimo, è nella Cattedrale di Cortona, ci sarà un concerto che tra l'altro da alcuni anni viene eseguito e riempie il Duomo di genitori, nonni, zii, parenti, di alcuni ragazzi, credo delle scuole primarie, zona Terontola, Camucia, ed è molto bello come questi bambini con la loro naturalezza ci propongono questi brani natalizi, ed è molto bello perché anche attraverso questi brani si entra un po' nel mistero del Natale. Quindi siete tutti invitati, il Duomo è grande, qualche posto lo troverete.
E per ascoltare le vere voci dei bambini, perché posso fare una chiosa da musicista, Don Giovanni, i bambini che cantano in televisione ai famosi talent, che cantano da grandi, veramente sono inascoltabili. Invece queste vocine che abbiamo ascoltato, le voci dei bambini, delle nostre maestre che li preparano, sono proprio le voci dei bambini, sono quelle. Chiudo la parentesi un po' polemica. Ritorno invece al discorso delle tradizioni, come avevo accennato prima. Quest'anno con i miei studenti delle superiori ho insistito molto sulle tradizioni. Tra l'altro, come hai detto prima tu e come ha accennato anche Suor Luciana, è l'ottocentesimo anniversario del presepe, quindi è la madre di tutte le tradizioni natalizie. Ma allo stesso tempo li ho invitati a cercare di andare oltre le tradizioni, perché in alcuni casi, alcune tradizioni, non certo quella del presepe, ma alcune tradizioni un po' così sedimentate, appesantite, possono anche nascondere il vero senso del Natale.
Allora, le tradizioni vanno sempre rispettate, perché vengono dalla storia, vengono dai nostri padri, dai nostri nonni, ed è un tentativo di portare nella vita quotidiana, sporadicamente, nei tempi giusti, questi grandi misteri. È vero che rischiano forse un po' di appesantire, però vanno rispettate, perché a quel tempo veniva celebrato così. Io ricordo l'anno scorso, due anni fa, proprio una testimonianza di Cherubini, di Lorenzo, in arte Giovanotti, che parlava del Natale a Cortona, dalla sua nonna, delle sue zie, e come ne parlava con nostalgia, forse perché era più giovane a quel tempo. Però è bello, perché come questa città, ma anche la nostra zona, ha cercato di celebrare la nascita del Signore, il presepio, è una cosa meravigliosa, lo diceva prima Suor Luciana, nasce con San Francesco, però è un segno che nella nostra casa, e allora si invita nel nostro cuore, vogliamo cogliere Gesù. I dolci tipici dal panettone, che è un segno, cioè per Natale c'è un dolce particolare che ti ricorda appunto la bontà di questo Gesù che nasce, e così anche i regali, i grandi regali, no? Che porta Gesù bambino, porta Babbo Natale, porta la Befana. Sono tutte cose belle, perché passa un'idea che questo, che ogni Natale è sempre un momento straordinario di vita. Quindi, da una parte il rispetto delle tradizioni. Per esempio, fino a pochi anni fa, quante case venivano illuminate o l'albero esterno. Ora passi, vedi che sei sempre un po' più spento anche questo aspetto. Invece sarebbe bello, anche hanno pensato un po' i nostri scout, dicevamo prima, però che ogni casa esteriormente, anche un po' dentro, ecco, cambi un po' di aspetto, ci sia sempre qualche segno, chi viene vede questo segno del Natale, di festa, di gioia, di accoglienza. E poi, ecco, come dicevi anche tu, andare a trovare anche gli anziani e condividere gli auguri. Perciò
penso che questo sia soprattutto, no, io mi accorgo, per esempio, ecco perché ho un po' insistito su questo aspetto, che alcuni ragazzi, ormai adulti, perché io so quasi uomini e donne, perché arrivano fino a 18-19 anni, che mi accorgo che per quanto riguarda, per esempio, il Natale, sono un po' rimasti bambini. Ecco che cosa voglio dire, che rimangono un po' lì, che non sono riusciti ad andare oltre quello che è una tradizione, si rinnova la tradizione, però senza riuscire a penetrare il mistero vero e proprio del Natale. Questo un po'...
Sì, va bene, poi ci possono essere alcune sfaccettature, però ricordiamo questo. Io sempre dico sempre questo: quello che abbiamo rispettiamolo e miglioriamolo, perché poi si fa la svelta a togliere, però quando è tolto è difficile poi rimettere.
Ma è quindi della maestra che ha detto ai suoi bambini che Babbo Natale non esiste, e tu come la vedi?
Io starei attento, anche perché un bambino è sempre aperto alla vita, alla bellezza, anche a questi segni di questa persona un po' romantica che viene con le renne, che viene di notte, che viene...
Che poi noi sappiamo, originariamente Babbo Natale non è altro che San Nicola.
Ecco, Nicola, in alcune zone del mondo, appunto San Nicola, questo grande santo che si celebra a dicembre, per esempio dalle mie parti è Santa Lucia,
Santa Lucia,
porta i doni, io...
La luce.
La luce. E poi Babbo Natale, la Befana, e Gesù Bambino stesso a Milano, è Gesù Bambino che porta i doni.
In Oriente anche i magi, vero, portano i doni?
Certo. Cioè proprio Natale diventa la festa del dono e le tradizioni l'hanno mutuata. Però andare a dire dei bambini, cioè arrivi a distruggere una poesia con cui... Poi lo scopriranno, l'abbiamo scoperto anche noi quando siamo cresciuti. E c'è quella battuta che c'è, che gira sui social: vogliamo togliere ai bambini la bellezza di credere a Babbo Natale, eppure noi crediamo alle tisane dimagranti. Ecco.
Sì, ecco.
Cioè tante volte potremmo contraddizioni.
Non voglio rovinare, diciamo, l'atmosfera che si è creata, perché stiamo parlando di cose molto belle, ma insomma ci sarebbero tanti discorsi su questo argomento, perché da una parte la maestra ha sbagliato a dire che Babbo Natale non esiste, poi invece tante volte viene fuori la polemica di quella maestra o quel maestro, quel professore che ha voluto fare il presepio in classe, e quello invece non si deve raccontare. Babbo Natale che vola con le renne si deve raccontare, Gesù Bambino che nasce nella mangiatoia non si deve raccontare. Ecco, quindi la polemica viene fuori subito, no, da questo.
In ogni cosa bisogna avere un equilibrio, anche di parola e anche di impostazione pedagogica. Ad ogni età c'è sempre una risposta. L'importante è voler bene ai nostri ragazzi, alla loro crescita, e aiutarli ad entrare in una bellissima esperienza che è anche storia, che è anche tradizione, ma specialmente è amore, è fraternità, è dentro un tessuto sociale.
Senti, Cortona è bella anche perché è una Cortona che a Natale si apre un po' al mondo, giusto? Anche dal punto di vista turistico, il flusso turistico è importante per la vita economica e sociale della nostra città, no, Don Giovanni?
Sì, noi cerchiamo di accogliere in questi giorni, vengono anche dall'estero queste famiglie che vengono a vivere il Natale a Cortona. Ieri sera è stato un bel momento, il nostro vescovo Andrea, in Piazza della Repubblica, salutava le famiglie che transitavano lì, poi anche qui in Piazza Signorelli, ed è stato bello vedere come anche la presenza del vescovo, ecco, porta questo sorriso. Cortona è una città accogliente sempre, no? Ed è una città che attira anche le persone dei paesi qui vicino. Quindi c'è un po' una vocazione, ecco, una vocazione a trasmettere qualcosa di bello, qualcosa di gioioso. E questo dobbiamo continuare a farlo, non solo a livello commerciale, va bene, c'è gente, famiglie che vivono anche di questo, ma anche proprio a livello di amicizia, di fraternità, di speranza. Ecco, testimoniare che questa uscita, questo arrivare qui, sperando che trovino parcheggio, però camminando sulle nostre strade sentono l'aria del Natale in una città che è storicamente, ecco, intrisa di questa fede cristiana segnata da secoli di storia.
Ancora mi veniva in mente, Don Giovanni, lo so che tu i progetti li elabori e ne parli poi quando sei sicuro che il progetto possa essere realizzato, però il mio compito qui è anche quello di spoilerare un po', no? Ma il famoso turismo religioso, il turismo cristiano, siamo capaci di farlo a Cortona o no?
Sì, cioè, i cortonesi sono capaci di tante cose. Dobbiamo un po' coordinarci meglio, no? Cortona ha dei siti religiosi, delle case di accoglienza.
Meravigliosi.
Ecco, ora, prima, avendo più religiosi a disposizione, non c'era un costo di manodopera. Ora invece, dovendo chiamare altre persone per il lavoro, eccetera, però al di là dei costi, Cortona ha tanto da offrire. Pensiamo anche solo al nostro museo diocesano, le opere che contiene, pensiamo poi alle celle Santa Margherita, San Francesco. Quindi covo sempre, e dall'altra parte vedo che Cortona non è molto conosciuta, perché i gruppi che vengono dicono non sapevamo che. Quindi c'è un po' questo passaggio da fare, ma piano piano, è un po' col tempo, dopo questi mesi di Covid che lasciamo alle spalle, i gruppi hanno ripreso a venire, questo grazie a Dio.
Siamo alla quarta canzone natalizia che ci ascoltiamo, ancora il coro dell'Antoniano di Bologna con la famosissima e natalizia L'albero di Natale. Don Giovanni, siamo arrivati all'ultimo step del nostro incontro, del programma di oggi, quindi vorrei che tu dessi gli orari, le date, gli appuntamenti per tutti coloro che vogliono vivere cristianamente in Natale a Cortona, che siano residenti o che siano turisti.
Sì, è in distribuzione in questi giorni il nostro speciale Santo Natale, il nostro insieme.
Che è un progetto.
Che è un progetto, non è solo un foglio. Ma vuole invitarci un po' a stare insieme, a trovarci insieme. Ci sono gli orari per la città di Cortona, ecco, in particolare le parrocchie qui del centro storico. Abbiamo scelto come slogan una frase di Luca, è quella dei magi: andiamo dunque fino a Betlemme dopo che l'angelo va via. Quindi andare a Betlemme significa incontrare Gesù, andare a Betlemme significa fare esperienza di lui. Stiamo vivendo in questi giorni la novena del Santo Natale nella riscaldata chiesa di San Filippo, quindi si sta anche bene nel pregare insieme, e noi sacerdoti, in particolare del Dottorino, stiamo visitando gli ammalati nelle case per portare la comunione, un po' un augurio, e anche questo è molto gradito specialmente da queste persone. Mentre sabato è proposta una liturgia penitenziaria alle confessioni, lo facciamo a Santa Margherita, è la nostra santa protettrice.
A che ora?
Alle 16:30 saranno presenti i frati delle celle, i frati Santa Margherita, sacerdoti della parrocchia. Ecco, per ragazzi, giovani, capiscout, educatori, genitori, adulti, nonni, per tutti. Ed è molto bello questo rito della richiesta di perdono, la confessione sacramentale poi personale, per prepararci anche a questo momento. Poi domenica siamo già nella vigilia del Natale, però celebriamo al mattino la quarta domenica di Avvento, quindi la mattina le messe sono con l'orario festivo, mentre il pomeriggio noi sospendiamo la messa abituale la domenica sera, perché entreremo poi nella notte, la notte santa. Allora, alle 22 inizieranno già queste messe della notte alle celle e a Santa Margherita. I due santuari francescani celebrano la messa alle 22, mentre il Duomo inizierà la veglia di preghiera alle 22:30. Dopo congruo minuti, 20-25 minuti, entriamo nella messa della Natività. Questo perché è tradizione la messa di mezzanotte. Però è Natale, la festa dei bimbi. Allora, anticipandolo un po', si chiede ai bambini di star svegli, di vegliare, anche perché poi quella notte Gesù Bambino porta loro i doni. L'abbiamo anticipata, ecco, di un'ora, un'ora e mezzo all'inizio, poi dalla veglia si costruisce un po' la comunità celebrante. Però anche le Clarisse celebrano 23:15, le nostre sorelle, e alle 24 le Cistercens, quindi c'è comunque una messa di tradizione alla mezzanotte che celebrano le monache cistercensi nel Poggio. Domenica ci saranno le messe come tutte le feste, lunedì 25 ci saranno le messe come con l'orario festivo,
certo.
In particolare quella delle 11 in Duomo, e vedrà il nostro maestro Massimiliano Rossi, quindi i canti tradizionali del Natale, e diventa davvero una messa solenne per le famiglie che poi si trovano per il pranzo. Martedì a Santo Stefano le messe noi le celebriamo al mattino, 8:30 e alle 11, un semifestivo, mentre il pomeriggio appunto il concerto. L'importante è il 31 dicembre, domenica, faremo il Te Deum, questo noi ti lodiamo, questo canto di ringraziamento alle 18, e da ultimo il nostro Vescovo Andrea il 6 gennaio, sabato, ci incontrerà alle 11.
Come da tradizione.
Come da tradizione ormai in questi anni si verrà a portarci gli auguri di questo Natale, celebrare per tutta la comunità di Cortona.
Grazie Don Giovanni, grazie per
voi.
La tua presenza, grazie per il tuo lavoro, per il tuo ministero, grazie perché sei amico anche di Radio Incontri in Blu, grazie anche alle sorelle povere di Santa Chiara. Non mi rimane che ringraziare anche tutti quelli che sono stati all'ascolto, che ci hanno seguito fino a qui, grazie a Carlo Lancio. Naturalmente ci lasciamo con un brano e anche i saluti tuoi.
Auguri a tutti i cortonesi, a tutti coloro che ci ascoltano, sia un Natale abitato dal festeggiato, sia un Natale di comunione con le persone che vivono con voi. Saranno dei giorni santi e di pienezza. Tanti auguri.
Ci lasciamo con la voce di Dean Martin con Everybody Loves Somebody, una canzone prettamente natalizia. Ciao e a risentirci alla prossima settimana da Romano Scaramucci.
Everybody loves somebody, somehow. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I found.